Hanno scritto un libro molto carino, ma è veramente un libro molto, molto piccolo, che si chiama Assurdità alimentari. Ma in questo libro c'è un concentrato di notizie sulla nutrizione umana che possono veramente cambiare il nostro modo di approcciare al cibo. Gli autori sono Marco Capocasa e Davide Venier, che sono in collegamento con noi. Ben trovati entrambi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Ma no, a voi. Marco Capocasa è un antropologo e biologo nutrizionista, si occupa dello studio delle relazioni fra diversità genetica e culturale della popolazione umana, e Davide Venier, un nutrizionista impegnato a favore di una corretta divulgazione scientifica. E qui, insomma, ovviamente ce n'è tanto da fare. Parto direttamente da Davide Venier, no? Le bufale che circolavano prima su alcuni giornali, in spiaggia, sotto l'ombrellone, le diete del minestrone, così, oggi vengono amplificate dai social, dottor Venier.
Assolutamente sì, e questo è uno dei principali problemi attualmente, nel senso che attraverso i social chi pubblica un post, chi scrive una notizia può raggiungere in tempi brevissimi migliaia di persone, decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone. Ora, nel momento in cui la fake news, la bufala alimentare, raggiunge un numero così elevato di individui, invertire la rotta può essere un problema. Voglio dire, è complesso generalmente, anche perché la notizia tende a fare un po' più rumore della sua smentita. Nell'ambito della nutrizione lo vediamo, nel senso che bufale che abbiamo scritto nel libro sono ancora oggi assolutamente attuali, e sia io che il dottor Capocasa lo riscontriamo nella nostra pratica diciamo lavorativa quotidiana.
Certo, vengono.
Quindi,
ovviamente,
speriamo di poter fare, di poter dare un piccolo contributo con questo libricino che abbiamo scritto.
Sì, esatto, ed è molto, molto facile, perché è immediato, insomma, vengono analizzati questi miti che, insomma, dovrebbero cambiare anche un po' il punto di vista, come appunto bere l'acqua e il limone al mattino, che è una di quelle pratiche secondo cui si perderebbe del peso, si ritroverebbe una forma fisica.
Ma io da alcuni insegnanti di yoga ho sentito più volte dire che l'acqua calda col limone è una sorta di crema per l'intestino, però in parte è vero, perché io l'ho sperimentata. Poi secondo me c'è anche da dire che non tutti gli alimenti producono gli stessi risultati sulle persone. Noi siamo biologicamente diversi. Non so se è corretto, Davide Venier.
Allora, diciamo che consumare acqua, bere acqua e limone, come scriviamo nel libro, non può essere considerata una pratica alimentare negativa per il nostro organismo. Da qui però a scrivere che possa avere effetti detossificanti o di riduzione del peso o addirittura di risoluzione di alcune patologie, diciamo che c'è una bella differenza. Quindi l'importante è capire che una determinata pratica alimentare può essere inserita nella nostra quotidianità, pur essendo però consapevoli che non ha alcun effetto straordinario, magico, diciamo, ma che comunque può contribuire alla nostra salute. Bere acqua e limone banalmente può essere legata a effetti favorevoli riguardanti il fatto che ci idratiamo e assumiamo composti bioattivi presenti appunto nel succo di limone e vitamine, tra cui la vitamina C. Ora, al di là di questo, è difficile trovare altri effetti particolarmente benefici nel bere acqua e limone o al mattino o a metà giornata con acqua che sia più o meno calda. Ecco,
ecco, sì, forse la questione della riduzione del peso è una bufala. Non è che tu bevi acqua e limone improvvisamente perdi
sì,
30 kg, ma anche col pompelmo, insomma.
Ma certo,
non è che
sì,
bevi pompelmo o mangi ananas e diventi improvvisamente un ananas. Ovviamente questo sì, però sono comunque alimenti che fanno bene, come lei stesso ha sottolineato, per quello che riguarda per esempio la vitamina C col limone.
Certo, però voglio dire, alla fine è sempre, bisogna capire come viene divulgata questa informazione. Ma la storia proprio della nutrizione umana, e qui nella prima parte del libro devo dire ho trovato estremamente piacevole questo viaggio a cura del dottor Marco Capocasa, che insomma ci racconta di come ci siamo evoluti anche facendo degli errori, no? Mi ha incuriosito in particolar modo l'aspetto del latte, dottor Capocasa, perché il latte e i latticini oggi sono sempre un po' additati come la causa di tanti fastidi, di tanti problemi, e lei dedica proprio a questo una parte del libro, spiegando come insomma alla fine l'uomo si è adattato al consumo di questi prodotti.
Sì, perché quello del lattosio, che chiaramente è un argomento che va molto in voga in questo periodo, perché c'è il problema dell'intolleranza. È un aspetto che coinvolge, in realtà, come l'abbiamo parlato anche nel libro, coinvolge circa il 35% della popolazione mondiale, in senso positivo, perché uno su tre digerisce perfettamente il lattosio, e questo ti verrebbe da pensare, ecco, quindi abbiamo ottenuto questo vantaggio nel digerire il lattosio. In realtà la storia è un po' al contrario, perché la tolleranza al lattosio è legata soprattutto all'aspetto dell'allattamento, cioè noi siamo diventati tolleranti al latte, la specie umana ha imparato a utilizzare il latte, quindi a digerire il lattosio, che è uno zucchero contenuto nel latte, in un'epoca relativamente recente, perché è un passaggio che è avvenuto sostanzialmente, a cominciare da circa 11.000-12.000 anni fa, con un processo che viene chiamato transizione neolitica, che sarebbe praticamente quel cambiamento di abitudini per la sussistenza, che sembrerebbe essere iniziato in Medio Oriente e che ha portato appunto da 11.000-12.000 anni fa, ovvero il passaggio dal paleolitico al neolitico, all'umanità ad abbandonare in larga parte la pratica della caccia e della raccolta come principale forma di sussistenza, per abbracciare invece l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Ecco, in questa transizione neolitica è avvenuta questa importante tappa della storia della nutrizione umana, ovvero l'utilizzo del latte e di altri animali come alimento e la sua quindi conseguente diffusione su scala mondiale. Adesso, la capacità di digerire il latte dipende soprattutto dal fatto di dover digerire questo zucchero che dicevamo, appunto, il lattosio. Prima della domesticazione del bestiame, la condizione prevalente nella specie umana era quella di perdere la capacità di digerire il lattosio in età adulta, ovvero progressivamente dopo l'allattamento.
Sì.
La comparsa di una mutazione genetica, che poi si è visto essere non solo una, ma almeno cinque, ci ha consentito di digerire il lattosio anche in età adulta. Quindi nel libro parliamo di questo aspetto qua come uno dei tanti tempi in cui aspetti culturali, come quello appunto di scegliere il latte di un altro animale come alimento, hanno inciso poi in maniera retroattiva sulla nostra diversità genetica.
Esatto, e quindi ci siamo evoluti, per un certo periodo ci siamo sicuramente anche migliorati, dottor Capocasa, perché ovviamente abbiamo garantito anche un buon nutrimento, no, a tantissime popolazioni che forse prima mancavano di determinati elementi. Dopodiché però abbiamo superato il punto di equilibrio e siamo ritornati un po' in una situazione in cui non tutto viene fatto bene. Questo dipende dalla disponibilità di cibo, dal fatto che ci sono state contaminazioni, che sono arrivati gli allevamenti intensivi, cioè da che cosa dipende tutto questo?
Vabbè, diciamo che sostanzialmente tutto un po' è cominciato con l'industrializzazione, quindi diciamo che prima con l'industrializzazione, quindi con la produzione di alimenti su scala industriale, e successivamente in epoca ancora più recente, quindi a partire dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, con la globalizzazione, tutto questo ha portato l'umanità, come hai detto tu, verso sempre una maggiore disponibilità di alimenti, sia in termini di quantità che in termini di varietà. Però che cosa è successo? Quindi la quantità e varietà non sono tutto, poi c'è anche il discorso della qualità degli alimenti.
Sì.
Purtroppo tutto questo si è accompagnato a un processo che viene chiamato occidentalizzazione delle abitudini alimentari, ovvero la diffusione su una scala ampia di prodotti alimentari di origine industriale a basso costo, che sono spesso ricchi di zuccheri, di grassi saturi e di sale. E questa è la dinamica che, come penso chiaro, può avere effetti importanti sulla qualità, ed ha effetti importanti sulla qualità della vita delle persone. Perché certo, quando arriviamo ad avere la possibilità di andare in un supermercato e comprare alimenti che
a bassissimo costo contengono un alto tasso di grassi, un alto tasso di sale, un'alta quantità di zuccheri, prendiamo un alimento che potrebbe essere scarsamente di scarso valore nutrizionale, ma di un altissimo valore calorico. Quindi questo può incidere in senso negativo sul nostro stato di salute. Basta citare gli effetti che può avere dal punto di vista dell'innalzamento della glicemia oppure del colesterolo.
Esatto, o della pressione arteriosa tra le bufale, perché poi si ricorre al rimedio tutto insieme e allora si elimina completamente il sale. Ovviamente bisogna cercare di nuovo un equilibrio e si trovano tante soluzioni, magari a prêt-à-porter, però che non sono delle soluzioni definitive, no? E questo, dottor Venier, dipende dal fatto che noi vogliamo tutto, la soluzione immediata, no? Come al supermercato magari troviamo l'alimento già pronto, precotto, da mangiare. Allora anche per quello che riguarda la soluzione ad un problema nato da una cattiva alimentazione, vogliamo subito il risultato, così ci affidiamo magari ai guru e alle bufale che girano sui social e sulla rete.
Esattamente, questo è un punto fondamentale, nel senso che le notizie che rappresentano, diciamo, dei sensazionalismi rappresentano poi, sono delle, sostanzialmente delle soluzioni rapide a problemi che però chiaramente ci richiedono un impegno maggiore. Io chiedo ad esempio sempre ai miei pazienti quanto avete impiegato magari a raggiungere una condizione di sovrappeso, in generale di obesità, quindi di eccesso ponderale. La risposta è mesi o anni. Chiaramente poi dico, a questo punto non potete pretendere di riuscire a perdere tutti quei chili che avete accumulato nell'arco di poche settimane o addirittura pochi giorni. E questo chiaramente è un tasto un pochino dolente, perché un piano alimentare ben strutturato e l'aderenza al piano alimentare non sempre è facile, soprattutto se abitudini alimentari scorrette sono radicate da parecchi anni nella nostra quotidianità. E quindi è a questo punto, in questo momento qui, che appunto le bufale alimentari, quindi legate ad esempio ad una facile perdita di peso, fanno maggior presa e riescono a inserirsi in maniera piuttosto forte poi nella vita di una persona.
Però bisogna dire che ai tempi di internet è vero che circolano tante fake news online, ma c'è anche l'esatto contrario, cioè noi in rete troviamo informazioni di vario genere, molte sono false, ma troviamo anche informazioni vere. Poi sempre grazie ad internet, alle tecnologie, comunque ad un sistema sociale complesso, è aumentata anche la facilità con cui interagire con gli esperti. C'è anche questo aspetto che, diciamo, è il rovescio della medaglia di un sistema che contiene e che, dove vengono divulgate tante bugie, ma è possibile arrivare anche alla verità.
Assolutamente, è possibile chiaramente arrivare alla verità. I canali di comunicazione, i canali a cui dobbiamo affidarci possono essere, faccio un esempio, il sito del Ministero della Salute oppure il sito del CREA, che è il sito per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria, che recentemente nel 2018 ha prodotto le ultime linee guida disponibili, scaricabili gratuitamente dal sito. Sono scaricabili le linee guida e il dossier scientifico, che chiaramente è un po' più impegnativo. E poi per chi avesse, diciamo, dimestichezza anche con l'inglese, ci sono i vari motori di ricerca, vedi PubMed, consentono chiaramente di raggiungere gli articoli scientifici riguardanti determinate tematiche, leggerli, approfondire quindi l'argomento. È chiaro che lì subentrano, in quest'ultimo caso, la barriera linguistica, la capacità di leggere correttamente uno studio scientifico, di valutare come è stato condotto, se ci sono criticità nella struttura. Quindi è chiaro che in quest'ultimo caso la questione si complica notevolmente, però nel primo caso, quindi ad esempio il Ministero della Salute, il sito del CREA, sono documenti assolutamente in lingua italiana, facilmente scritti con un linguaggio facilmente comprensibile, accessibile a tutti, e quindi il web ci fornisce anche degli strumenti per poterci, diciamo, chiarire le idee.
Esatto, e questo è sicuramente una buona prospettiva per chi ha voglia, però, perché Annalisa, io invece ho tanto la sensazione che questo sistema ci abbia voluto abituare a delle risposte immediate, spot.
No, invece secondo me ci confonde, perché non righe. C'è più un'opinione, un punto di vista, ma tanti punti di vista. Ed è anche più facile arrivare agli esperti, alla verità. Quindi è una dinamica informativa, non solo legata alle fake news sul cibo, che confonde.
Esatto, cioè bisogna trovare ovviamente il canale giusto. Allora, io ho visto le tantissime fake che girano sulla frutta, ad esempio, che va mangiata lontano dai pasti, o lo zucchero integrale più salutare dello zucchero bianco, i prodotti integrali che fanno dimagrire.
Ma anche ma i ce cibi n'è una... ricongelati, o le patate che diventano tossiche se non vengono mangiate, ce ne sono davvero tante.
Ma la cosa che vorrei chiedere al dottor Veniere in conclusione, che mi ha sempre incuriosito, che non ho mai capito, è la dieta per i gruppi sanguigni. Cioè, da qualche anno va di moda questa cosa per cui a seconda del gruppo sanguigno tu devi fare una determinata dieta. Ma da dove nasce questa notizia, dottor Venier?
Allora, diciamo che questa notizia nasce negli Stati Uniti da Peter e James D'Adamo, che hanno iniziato a proporre questo modello alimentare, appunto, basato sul proprio gruppo sanguigno. Cioè, in base al gruppo sanguigno di un individuo, quell'individuo dovrebbe seguire un determinato tipo di dieta, perché il gruppo sanguigno rivelerebbe le abitudini dei nostri antenati. Ora, la comunità scientifica è venuta in nostro soccorso e ha effettivamente svolto degli studi, delle ricerche per capire se ci fosse effettivamente un'associazione tra gruppo sanguigno e dieta. Il risultato è che non c'è alcun tipo di associazione. Il problema, diciamo, con questo tipo di fake news è che non necessariamente un soggetto non otterrà benefici dal seguire la dieta relativa al proprio gruppo sanguigno.
Certo.
Ovvero, se io sono di gruppo zero e seguo la dieta per il gruppo zero, verosimilmente otterrò qualche beneficio. Ad esempio, se sono un soggetto in sovrappeso, quasi sicuramente dimagrirò e perderò qualche chilo, quindi anche alcuni parametri ematici, ad esempio i livelli di colesterolo, diciamo, si abbasseranno. Il problema è che da queste ricerche poi emerge un'altra cosa, che è l'elemento fondamentale. Io, che sono di gruppo zero, posso seguire una qualsiasi di queste diete, cioè la dieta per il gruppo zero, per il gruppo A, per il gruppo B, e in qualsiasi caso otterrò dei benefici, dei miglioramenti, essenzialmente perché verosimilmente il soggetto nella fase di partenza aveva un'alimentazione molto squilibrata termini di calorie, cibo, spazzatura, eccetera. Seguendo una di queste diete che tutto sommato non presentano particolari eccessi, quasi sicuramente otterrà qualche beneficio.
E quindi è qui il discorso: mettersi a dieta e non ovviamente dipende dal tipo di alimentazione legato al gruppo sanguigno. E sono tantissime le bufole che vengono smentite e spiegate su questo libro, che si chiama Assurdità Alimentari, che è stato realizzato da due nutrizionisti, Marco Capocasa e Davide Venier, che sono stati in collegamento su Radio Cusano. Ringraziamo entrambi, buona giornata,
alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Grazie.